Portate le decime intere nel tesoro del tempio perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi pure alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi benedizioni sovrabbondanti. Cari fratelli che oggi ricevete l'effusione, questa è la premessa. Allora, guardiamo con attenzione tutte le parole che ci sono in questo breve brano. Abbiamo riportato nella locandina solo la seconda parte, ma anche la prima è importante, perché la premessa che il Signore fa è di preoccuparsi della sua casa. Cioè dice perché ci sia cibo nella mia casa. Quindi, fratelli, quello che il Signore chiede è di entrare in una alleanza con Lui. Voi preoccupatevi della sua casa e Lui riverserà su di voi benedizioni così sovrabbondanti che addirittura il Signore autorizza anche a metterlo alla prova su questo. Cioè potete dire al Signore, ok, io lo faccio, adesso voglio vedere le tue benedizioni. Tante volte siamo tentati di fare il contrario. Prima vogliamo vedere dei segni, prima vogliamo essere esauditi, prima vogliamo che le cose vadano come diciamo noi e poi dopo allora decidiamo di fidarci del Signore. Il Signore però ci chiede, prima tu occupati della mia casa, poi avrai le mie sovrabbondanti benedizioni. Ricordo un datore di lavoro che lamentava che ai colloqui di lavoro alcuni giovani arrivavano subito con la domanda: ma quanto prendo? E lui diceva giustamente: adesso te prima lavora, poi dopo ne parliamo. Ecco, il Signore dice: tu prima preoccupati della mia casa, poi dopo avrete. Ma ve lo prometto perché dice, potete mettermi alla prova, le benedizioni sovrabbondanti. È bello essere alleati del Signore, perché le sue promesse si realizzano sempre, anche a distanza di tanto tempo. Nessuna promessa del Signore cade in prescrizione. Pensate alla promessa che il Signore ha fatto ad Abramo. Tu va, tu parti, comincia a camminare, poi io di te farò una discendenza numerosa come le stelle del cielo. E la discendenza di Abramo è cristiani, ebrei, musulmani. Lui non poteva certo capire quanto poteva essere immensa e coerente la promessa del Signore, che però si è realizzata con il tempo. Anche oggi, quando riceverete l'effusione, riceverete una parola dal Signore. Ma comprenderla non è detto che sia immediato. Molti di noi possono dare testimonianza del fatto che dopo anni di cammino hanno incominciato a capire il senso della parola, che è una parola per la vita, ricevuta nel momento della effusione. Però qui il Signore è chiarissimo, riceverete benedizioni sovrabbondanti. E perché il Signore mette questa premessa? Prima occupatevi della mia casa, cioè dovete lavorare per la mia casa, cioè io vi chiamo ad una missione, quella a cui voi rispondete è una chiamata. Perché il dono dello Spirito agisce in due modi. Su chi crede, su chi ha fede, su chi si mette al servizio del Signore in senso carismatico, che è il modo in cui lo riceverete, il modo in cui lo state chiedendo, e il modo in cui si manifesterà, e in modo misterioso, in senso attrattivo nei confronti dei lontani. Di questo ne facciamo larga esperienza alla convocazione nazionale. Tutti gli anni arrivano persone nuove che non sanno neanche perché sono venute lì, ma se ne sono sentite attratte. Forse qualcuno di voi, la prima volta che è venuto ad una convocazione nazionale, forse, sarà venuto così, l'hanno chiamato per curiosità, chissà perché. Però c'è stata una attrazione. Il modo in cui ricevete lo Spirito voi è per una azione carismatica. E questo è ciò che vi rende pienamente suoi figli. Perché i figli di Dio sono tutti coloro che hanno lo Spirito di Dio. Vi ricordate che cosa dice a tal proposito il prologo di San Giovanni? A chi lo ha accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. E allora voi oggi siete qui perché accogliete lo Spirito di Dio, perché vi riconoscete suoi figli, perché accettate la sua paternità, che lui non vi impone, ve la propone. È vero che Dio è il creatore e potrebbe avvalersi del suo diritto di creatore di dire: siete per forza miei figli, v'ho fatti io. Però se vi ricordate, nella vicenda del figlio il prodigo, il figlio sceglie quando stare nella casa del padre, sceglie quando andarsene e sceglie pure quando ritornare, e il padre rispetta la sua libertà. Infatti, la libertà con cui voi oggi accogliete lo Spirito è una libertà che non è semplicemente legata a questa giornata. Il sì che oggi dite al Signore che vi ha chiamati a ricevere lo Spirito è un sì che dovrete ritornare ad affermare giorno per giorno nel vostro cammino. Perché non esiste nessuna azione dello Spirito che vi tolga la libertà. Se voi volete a un certo punto smettere di essere strumento del Signore, Lui non vi obbligherà a continuare a lavorare per Lui. È una scelta libera. Questa libertà è intoccabile. Dio non la tocca mai. E quindi liberamente voi decidete di accettare la sua paternità, decidete di occuparvi della sua casa, decidete di accogliere quello Spirito che il Signore vi dona e vedrete man mano che cosa altro il Signore vi chiederà di accogliere, quali sì dovrete dire. Oggi dovevamo essere a Monghidoro, ricordo una sorella che 5 anni fa aveva ricevuto l'effusione a Monghidoro e oggi è coordinatrice di gruppo. Voi non sapete che cosa vi aspetterà. Quindi dovete essere aperti a tutte le possibilità. E per favore, che non esca quella frase che è una tentazione di falsa umiltà: io non sono degno. Questo è il maligno che ve lo fa credere. Se non sei degno, non sei chiamato. Se sei chiamato, lo Spirito del Signore è su di te, perché esiste una cosa che si chiama grazia di Stato, che consiste nel conferimento dei doni necessari a ognuno in funzione della missione che Dio gli affida. Quindi è ovvio che se non accogli i doni di Dio non sei degno umanamente. Ma dire io non sono degno e quindi non lo posso fare vuol dire non credere nei doni di Dio. Vuol dire non credere che le cose dipendono da Lui. Vuol dire non credere che il Signore provvederà con la sua provvidenza a quello che sarà necessario per il cammino che mi ha messo davanti. Quindi il problema non è che non sono degno. Il problema è che deve lavorare Lui in noi. E allora, se lavora Lui in noi, qual è il problema? Non dipende dalla nostra essere degni, essere capaci. Cosa c'entra? Tanto opera Lui, però a Lui piace farlo attraverso di noi. Guardate, noi sacerdoti, appena iniziamo l'esperienza del confessionale, ci accorgiamo subito che il Signore ci chiede di impartire la soluzione, la sua misericordia a persone con meno peccati di noi. Allora anche lì verrebbe a dire: io devo dare la soluzione a questo che è più santo di me, ma tanto cosa c'entro? Io in quel momento non do mica via del mio, dono la misericordia del Signore. Non c'entra in che stato sono io, c'entra il fatto che è il Signore che vuole donare a quel suo figlio la sua misericordia. Allora non è questione di essere degni, è questione di lasciare che il Signore decida cosa fare attraverso di voi, e l'unica cosa che veramente sarebbe indegna è esserne ostacolo con un proprio diniego. Lo dico anche, questa cosa qui vale sia per il discorso dell'effusione, ma vale anche in vista dei rinnovi, fratelli, perché questa cosa si coniuga perfettamente in vista dei rinnovi. Allora, il problema è se sei chiamato o non sei chiamato, non se sei degno o non sei degno. L'umiltà non è il senso di indegnità, l'umiltà è sapere che non sono io che faccio, ma è il Signore che fa. Questa è l'umiltà, se no dopo diventa tentazione, perché diventa impedimento al proseguirsi di quella azione che Dio invece vuole compiersi. Il dono dello Spirito è il dono del Signore che dona se stesso a noi, dona a noi la sua persona. Tante volte nella nostra preghiera noi insistiamo per chiedere tante grazie. Signore, fammi questa grazia. Signore, dammi questo. Signore, fammi guarire. Signore, donami la tua provvidenza. È legittimo, eh? Sappiamo che ricorrendo a Lui ricorriamo a una fonte sicura. Ma il dono dello Spirito è la grazia, non è una delle grazie che il Signore ci fa. È la grazia in sé che viene in noi, viene ad operare in noi per trasformare la nostra vita e perché noi cominciamo a diventare strumento della trasformazione della vita di chi ci incontra. Perché l'esperienza della trasformazione della nostra vita porta inevitabilmente a desiderare il miglioramento, la trasformazione, l'incontro con il Signore degli altri, di coloro che incontriamo. Anche perché un comandamento fondamentale è: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi se noi ci rendiamo conto che la cosa più importante della vita è quell'incontro con il Signore, quella trasformazione della nostra vita che dipende dalla discesa del suo Spirito su di noi, e amiamo il prossimo come noi stessi, non possiamo fare altro che auspicare che anche agli altri succeda uguale. Ecco perché chi ha ricevuto il dono dello Spirito è un evangelizzatore, scopre che quello che ha ricevuto è per gli altri. E usando i doni per gli altri, aumenta il dono ricevuto. Generalmente quando noi diamo qualcosa a qualcuno ci sembra di privarcene, e invece con il Signore non funziona così. Quando noi ci doniamo quello che il Signore ci ha dato, più il dono ricevuto aumenta. Probabilmente ne avrete già parlato quando nel seminario avete parlato dei carismi, ma non so se avete preso in considerazione la parabola dei talenti. Al servo buono che utilizza i talenti ricevuti viene dato anche il talento inutilizzato dal servo che non era buono. A chi li ha e li usa si moltiplicano. Invece a chi sotterra il talento ricevuto, e potrebbe essere che lo venga sotterrato perché si sente indegno, perché se vi ricordate la risposta che dà al padrone quel servo: io so che tu mieti dove non hai seminato, cioè mostra un grande timore che lo ha indotto a sotterrare il talento, e il Signore dice: no, tu sei un servo malvagio, quel talento ti è tolto e viene dato a quell'altro che ha utilizzato quei doni ricevuti. I doni che si ricevono devono far parte, mi ripeto rispetto alla penitenziale, ma è importante, devono entrare a far parte del nostro esame di coscienza. Dobbiamo sempre domandarci se abbiamo omesso di utilizzare i doni che il Signore ci ha dato, cioè se abbiamo preso i doni che ci sono stati dati, li abbiamo messi in un cassetto e li abbiamo chiusi lì, che è quello che succede di solito con i ragazzini quando ricevono la cresima, no? Ricevono la cresima e poi, invece di iniziare un cammino di fede, questo è il grande dilemma di noi parroci, dei catechisti, di come fare a non perdere i cresimati, perché ricevono la cresima, la mettono lì e non la usano più. Forse qualcuno tra noi aveva fatto uguale, però con l'effusione è andato a riprenderla fuori, è andato a riviverla, è andato a valorizzarla, è andato a riscoprirla, e ha scoperto anche che sì, i doni dello Spirito sono 7, ma hanno una infinita molteplicità di manifestazioni, quei 7 doni. Anche perché essere fusionati non significa diventare come gli altri. A volte ci può essere questo pensiero. Nel momento in cui mi viene richiesto, per esempio, di animare la preghiera, allora io cosa devo fare? Devo imitare quelli che ho visto animare la preghiera. No, perché se dovevi imitarli, il Signore tornava a chiamare quelli di prima. Tu sei diverso e speciale per il Signore e per la comunità in cui sei inserito. Quindi ognuno è portatore di una manifestazione particolare dello Spirito, che non è l'imitazione di un'altra. Ognuno di noi è prezioso, ognuno di noi è insostituibile. Allora ognuno di noi deve guardare Gesù e sentirsi guardato in modo speciale, perché nessuno di noi è ripetibile. E allora i doni che ci vengono dati, sì, sono sempre i 7 doni, ma se il Signore ti ha chiamato è perché attraverso di te farà cose che non farà attraverso un altro, si manifesterà in un modo che non si manifesterà attraverso un altro. L'effusione non è una produzione di fratelli effusionati che, come dei soldatini, devono fare le stesse mosse, le stesse cose, dire le stesse cose. No, sei un dono speciale per i tuoi fratelli. E ognuno di noi è bene che si ricordi, a proposito anche del fatto che ci può essere qualcuno che ha bisogno di perdonare, eccetera, ricordiamoci che ogni fratello è per noi un dono speciale e unico, ed è un dono, un fratello non è mai un male, è un dono, sempre, e noi siamo un dono per gli altri, perché si manifesterà in modo unico lo Spirito attraverso di noi. Ci può essere l'idea, quando si viene a ricevere l'effusione, di aspettarsi degli effetti speciali. Chissà quali cose mirabolanti succederanno. Può essere. Però il Signore fa quello che vuole Lui. Quindi c'è un'azione che può essere straordinaria, ma ci può anche essere un'azione assolutamente ordinaria e che, come ho detto prima, si manifesterà lentamente nel tempo, oppure verrà fuori nel momento opportuno, senza necessariamente qualcosa di straordinario, di soprannaturale, oppure messo nelle mani del Signore qualche cosa per la quale vi eravate già accorti che il Signore vi aveva predisposto dopo l'effusione, diventerà un carisma, perché è stato messo sotto la potenza dello Spirito. Qualche cosa che incomincerete a fare in modo diverso, ma per la quale poi vi renderete conto, ma è un pochino di predisposizione, capivo che c'era, però adesso è diverso, adesso è trasformata, è purificata, è infiammata dalla potenza dello Spirito e quindi diventa servizio pieno al Signore e ai fratelli. Ci sono dei cambiamenti di vita con il dono dello Spirito. Esempio di questo, e qui possiamo fare un riferimento al Vangelo di oggi, ma lo sentiremo dopo nella messa, è il comportamento di Pietro. Pietro, prima di ricevere lo Spirito Santo, viene chiamato Satana da Gesù, lo rinnega 3 volte, non capisce il senso della lavanda dei piedi, non capisce perché Gesù debba essere sottoposto alla passione. Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo non ha più paura, non rinnega più nel momento della croce il Signore, ha il dono della fortezza che lo fa andare fino in fondo. Gli dà la capacità di parlare dicendo le cose con parresia, in modo diretto, senza conformismi di quanto abbiamo bisogno di questo, fratelli, nella Chiesa. Abbiamo bisogno di annunciatori che annuncino con parresia, perché non si evangelizza nessuno storpiando il messaggio, condendolo con qualche cosa che dipende dallo spirito del tempo. Abbiamo bisogno di evangelizzatori che nella potenza dello Spirito annunciano, perché la parola del Signore va portata così com'è, senza edulcorarla pensando che edulcorandola si possa attirare qualcuno in più, dimenticandosi di parlare di qualche versetto del Vangelo, si pensa di attirare qualcuno in più. No, il messaggio va dato per intero e lo Spirito Santo dice che ci conduce, ci dice Gesù, lo Spirito Santo vi condurrà alla verità tutta intera, una verità che va annunciata nella sua interezza, nella sua pienezza, senza paura e che non è conforme alla mentalità di questo mondo. Forse alcuni di noi in certi contesti ha avuto timore di parlare con parresia sul posto di lavoro, ha avuto magari paura di dare una testimonianza schietta a un collega, che non è necessariamente con le parole, a volte può essere con dei gesti, però lo Spirito Santo che riceviamo questa paura la brucia, la mette via. Lo Spirito Santo che riceviamo ci viene dato perché è potenza di Dio e non la dobbiamo mettere a tacere, con potenza, perché lo Spirito Santo agisce personalmente in noi, annunceremo. Se ci facciamo contaminare dalla mentalità del mondo, tradiamo la missione che ci è stata data. Se finora siamo stati conformisti negli ambienti che abbiamo frequentato, con il dono dello Spirito, con potenza, non lo saremo più, affronteremo ciò che è contrario, ma annunceremo sempre la verità così come è, come il Signore ce l'ha consegnata. Lo Spirito Santo dice, il Vangelo vi convincerà anche per quanto riguarda il peccato. A volte anche solo pronunciare la parola peccato mette in soggezione, ma come parla di peccato? Lo Spirito Santo ci convincerà anche, convincerà il mondo anche per quanto riguarda il peccato. Le cose vanno dette come sono. Non ma sì, però mi mo ma. No, 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 no. dice Gesù, le vostre parole siano sì, sì, no, no, e tutto ciò che in più viene dal maligno. Quando invece viene dallo Spirito è sì e no. E poi un cambiamento con il dono dello Spirito è passare dalla tristezza alla gioia e anche dalla tiepidezza alla gioia, che non sta a significare che saremo sempre di buon umore, perché questo è un fatto che inerisce la sfera della carne. Distinguiamo uno stato umorale piacevole dalla gioia dello Spirito. La gioia dello Spirito Santo è qualcosa di ben più profondo e di stabile, che paradossalmente può sembrare, rimane anche quando siamo di cattivo umore, perché è qualcosa che una volta che ce l'hai nessuno te lo toglie più. Se rimani in comunione con il Signore, quella gioia non te la toglie nessun evento che ti può capitare nella vita. Poi la giornata storta ci sarà, ci mancherebbe, ma è normale questo. Non conta una giornata storta senza la gioia, senza lo Spirito Santo, nella tristezza vera, profonda. Un conto invece è la giornata storta che poi passa, però tu sei un figlio di Dio, sei nella gioia. E passerà anche questa e avrai la forza di affrontare anche questo. Un'altra cosa che potrà accadervi è di essere strumenti del Signore senza rendervene conto. Forse sarà capitato anche ad altri fratelli, un'esperienza che mi è capitata più volte, mi sono accorto che chi il Signore mi aveva messo accanto è stato suo strumento, ma non se ne è reso conto. Questo va benissimo. Va benissimo perché noi dobbiamo dare gloria a Dio. Anzi, a volte potrebbe essere una tentazione quella di verificare come sono andate le cose con il mio carisma. No, attento, che non vuoi dare gloria a te stesso. Non importa neanche che tu impari come sono andate le cose attraverso di te. Siamo, dice il Signore, servi inutili, cioè che il Signore ci serva pure. Che se anche in un momento in cui non stiamo proprio neanche pensando di poter fare qualcosa per Lui, Lui ci serve, ben venga. Diamo questa disponibilità al Signore, a essere suo strumento, sempre, ovunque, anche inconsapevole, perché l'importante è dare gloria a Lui. Ciò che noi riceviamo non è per la nostra gloria personale. Guai a noi se pensassimo che un carisma serve per darci lustro, serve per servire. E il Signore ama chi dona con gioia, quindi chi serve con gioia. E poi, in funzione di quello che il Signore vorrà donarci, dovremo anche stare attenti alle tentazioni conseguenti, perché quello che il Signore vorrà donarci al maligno di sicuro non farà piacere. Allora, ci sono dei metodi per vincere quelle tentazioni che ci fanno credere che le cose dipendano da noi. Più un carisma è evidente, più è necessario piegarsi ad attività umili. Cioè, mi spiego. Mettiamo che un fratello abbia un fortissimo carisma di intercessione, addirittura un carisma di guarigione. Allora, quando arrivi al gruppo, mettiti a spazzare il locale dove si trova il gruppo. Quando è finito l'incontro, riordina tu le sedie, cioè incomincia a fare le cose più semplici e più umili affinché tu non cada in superbia. Sono una grazia i servizi umili che ci vengono richiesti, perché sono quelli che ci evitano di pensare di essere saliti di grado. No, noi siamo strumenti. Strumenti. Se il Signore ti chiede di servire dando lo straccio, servi dando lo straccio. Se il Signore ti chiede di servire per la guarigione di un fratello, servirai il Signore per la guarigione di un fratello. Ma nel momento in cui crederai che quello che è avvenuto è dipeso da te, farai un capitombolo. Adesso, le persone, mi viene in mente un caso eclatante, famoso, però lascio il giudizio della persona al Signore, è solo una dinamica che vi voglio spiegare. Monsignor Milingo aveva realmente un fortissimo carisma di liberazione. Quel carisma era vero, era autentico. Non è che non era vero quel carisma. Però anche un vescovo, quando va nella diocesi di un altro vescovo, è soggetto all'obbedienza e deve chiedere il permesso. Non può andarci senza dire niente. Non può andarci se ha un diniego da un confratello vescovo. Deve obbedire. Padre Matteo La Gru è stato un grande esempio in questo, che assolutamente, quando si manifestava in lui la potenza dello Spirito, Salvatore ce l'ha raccontato, no? Che gli ha chiesto: ma tu come ti senti? E lui disse: sento che quello che sta capitando è più grande di me, mi sento piccolo, mi sento come un bambino, e so che è lui che sta agendo in maniera superiore a me. E rimaneva piccolo padre Matteo, non aveva mai pensato che quello che accadeva potesse essere dipendente da lui. Allora ricordatevi che più è potente l'azione dello Spirito in noi, più al maligno diamo fastidio e più, quando meno ce l'aspettiamo, arriverà quella tentazione, che sarà una tentazione subdola. Perché? Perché dirà: beh, vedi che hai fatto delle cose buone? Vedi che tutti i fratelli ti cercano? Vedi tu che hai ricevuto il carisma del discernimento? Quante volte squilla il tuo telefono perché i tuoi fratelli hanno bisogno di te? Ma vedi come sei bravo? Ma vedi come sei indispensabile? Allora, prima vi dicevo, via la tentazione dell'indegnità. Dall'altra parte, però, ricordiamoci che i doni sono di Dio. Non sono i nostri, non è roba nostra. Neanche il nostro corpo è cosa nostra. Anche il nostro corpo ci è stato donato e va custodito perché è tempio dello Spirito Santo. Non perché dobbiamo essere belli e appariscenti per attrarre, no, perché è tempio dello Spirito Santo. Certo, ci vuole la dignità, la decorosità, certo, tutto. Ma perché riconosciamo che nel corpo dell'uomo c'è lo Spirito di Dio e per questo va custodito e curato. Tutto è di Dio, nulla è nostro, nulla ci appartiene, neanche la nostra vita. Noi non abbiamo deciso di venire al mondo e quindi è tutto suo. E poi abbiamo fatto un seminario di vita nuova. Allora, vita nuova significa che abbiamo chiuso con la vita vecchia. Prima, nella preghiera comunitaria carismatica, abbiamo accennato all'uomo vecchio. Questo è un passaggio fondamentale, perché la vita nuova vuol dire: ho chiuso definitivamente con tutto quello che riguarda la vecchia vita, la vita di peccato, la vita in cui il Signore non era al primo posto. Questo può riguardare tutti gli aspetti della nostra vita, può riguardare anche gli affetti, può riguardare il nostro lavoro, può riguardare qualsiasi cosa. Però ricordiamoci quella parola del Signore: se qualcuno ama qualcos'altro o qualcun altro, e fa l'esempio delle persone che di solito ci sono più care, non è più di me, non è degno di me. Quindi se ami il tuo lavoro più di me, non sei degno di me. Se ami qualcuno più di me, non sei degno di me. E la vita nuova è proprio questo. La vita nuova è ripartire dal primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. Che non vuol dire che non sarai politeista, vuol dire non avrai nulla di più importante, non avrai nulla che amerai di più e non servirai nessun altro. Perché ti ho dato il mio spirito e quindi te l'ho dato per un cammino che ti ho messo davanti. Da questo momento, da questa giornata, avrete la possibilità di vivere da risorti. Questo è il dono comune che il Signore farà a tutti. L'uomo vecchio potrà ancora bussare alla porta. Dopo che avrete deciso di lasciare tutto per il Signore, tutto ciò che appesantisce la vita cristiana, potrà arrivare un momento in cui sentirete una vocina dentro di voi che vi dirà: beh sì, hai lasciato tutto per il Signore, però magari quella cosina lì, piccola piccola, ma là dai, te la puoi tenere, non c'è mica niente di male. Quindi rinuncia a tutto, tranne a questa cosa piccolina piccolina che ti piace tanto, quella hai diritto di tenertela per te. Attenti, perché se dite di sì a quella vocina, ci sarà un punto scoperto che diventerà un punto debole, dove, perché il Signore rispetterà la vostra scelta se darete retta a quella vocina. E allora ci sarà un punto scoperto in cui si concentreranno gli attacchi e piano piano cercherà il nemico, attraverso quel punto scoperto, di distrarvi dalla vostra missione, di far sì che non siate tutti del Signore, perché vuole che siate anche un poco suoi. Ma questo può avvenire dopo, può avvenire dopo. Hai visto, hai dato tutto al Signore, hai lasciato tutto, dai, questa cosa qui, dai, è troppo bella, tientela. Arriva quando uno non ci sta pensando e allora gli si fa un atto di rinuncia. No, io totalmente servo il Signore, perché vivere nella potenza dello Spirito vuol dire mettere in pratica quella frase della Scrittura, Giosuè 24: in quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. In quanto a me e alla mia casa. Ma nella mia casa deve essere tutto del Signore, anche lo sgabuzzino deve essere del Signore, non solo i grandi vani della casa, anche il ripostiglio più piccolo della mia casa deve esserci per servire il Signore. Non lascio nessun altro ad accedere alla mia casa, perché è tutta fatta per il Signore. L'effusione comporta una vocazione, e la vocazione del Signore ha sempre due aspetti. I due aspetti sono la vocazione comune che riceviamo tutti, e allora tutti abbiamo la vocazione ad essere strumento dello Spirito, tutti abbiamo la vocazione all'amore, tutti abbiamo la vocazione a vivere il Vangelo. Però c'è una vocazione particolare che dà a ognuno di noi, che si manifesterà, può darsi già con la parola che vi verrà data, ma c'è una vocazione specifica per ognuno di noi, Per quello che dicevo prima, ognuno di noi è speciale. E allora ognuno di noi scoprirà qual è questa particolare chiamata. Vi devo dire, per farvi un esempio della volta precedente in cui andammo a Monghidoro a fare la preghiera di effusione, furono 22 i parrocchiani che la ricevettero, no? Adesso il gruppo non è composto da 22 persone, però per esempio uno di questi parrocchiani a seguito dell'effusione ha maturato la vocazione a fare l'accolito. So che tra gli effusionanti ce n'è già uno, sei tu che sei accolto. Ecco, per esempio, è stato il frutto di un'effusione l'accolitato. Non è mica poco, eh. È un dono per lui, è un dono per la parrocchia. È lo stesso, anche se adesso non frequenta il gruppo. Però ha ricevuto la chiamata a fare questo servizio, ad essere istituito dal vescovo a un ministero. È stato frutto di questo. Dopo l'effusione se ne è reso conto di essere stato chiamato in questo senso. Ognuno di noi avrà una chiamata particolare. Dobbiamo avere il coraggio di dare a Lui le redini della nostra vita. Oggi, con la consacrazione che faremo allo Spirito Santo, con l'atto di affidamento, decidiamo di non essere più noi a governare la nostra vita. Non possiamo essere noi. Deve essere Lui a condurla. Il mondo in cui viviamo ci insegna che tu devi essere una persona forte, di avere in mano le redini della tua vita. Sei tu che ti devi determinare. A tutti i livelli, i messaggi che stanno passando nella società è che l'uomo si deve autodeterminare su tutto. Deve decidere quando morire, deve decidere quando nascere, deve decidere di che genere essere, deve decidere quanto guadagnare, deve decidere che carriera fare. No! Sia fatta la tua volontà. Io non decido se non di dedicarmi a te. Allora la vita, abbandonata al suo divino volere, si trasforma. Ci conduce dove non immaginiamo. Anche oggi stesso non immaginavamo di essere qui. Nel nostro piccolo abbiamo già visto. Avevamo fatto tutti i nostri piani, avevamo programmato tutto, ma ci ha condotti da un'altra parte. E allora andiamo dove Lui vuole e gli diamo quello che abbiamo. Ricordatevi la vicenda della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quel ragazzo ha dato quello che aveva nelle mani del Signore. Non ha detto è inutile tanto e poco, senso di indegnità che dicevo prima. Boh, c'ho solo 5 pani, boh, qui c'è una folla, ma cosa vuoi che faccia io con 5 pani? Posso anche andare a casa e mi mangio i miei panini mentre vado a casa. No, quel ragazzo ha messo tutto nelle mani di Gesù. Ha affidato a Lui quello che aveva. E Gesù ha compiuto un prodigio enorme per quell'affidamento che c'è stato. Allora adesso noi faremo l'affidamento e anche Lui con quello che abbiamo farà grandi cose, farà prodigi. Ecco.